una domanda da parte di Paolo che sta chiedendo riguardo al rifugio del tempo della fine. Paolo fa un lavoro molto particolare che a me piace tanto, un lavoro speciale. È panettiere, lui fa il pane. E per me simboleggia sempre come quelli che, sai, Gesù è il pane della vita. E quelli che danno il pane è come danno da mangiare a quelli affamati. È così bello
Sì, non è
questo.
uno padrone di una banca che lì è seduto a vedere chi è che oggi, a chi facciamo le scarpe oggi.
Sì.
Dà il pane, uno dei più bei simboli. Amen.
Amen. E chiede Paolo, pace a voi cari fratelli, avrei una domanda che vorrei porvi. Secondo voi l'Australia è un luogo di rifugio? Sarà un paese più sicuro rispetto all'Europa? Considerando Sydney, oggi all'apparenza sembra un paese tranquillo e per la maggior parte cristiano. Che ne pensa il fratello Giuseppe, che saluto con un fortissimo abbraccio? Un santo bacio anche a tutti voi e un abbraccio affettuoso. Dio ci benedica e ci preservi verso gli ultimi tempi. Fratello Paolo, il panettiere. Grazie.
Dio ti benedica, panettiere, tu dai da mangiare alla gente e diamo da mangiare anche nello spirito, però. Perché
Amen.
non di solo pane vivrà l'uomo. Amen.
Amen.
Allora tu dici che la maggior parte, dici, in Australia sono cristiani e qui ci sarebbe da discutere, sai. L'Australia è, diciamo, un paese occidentale, al 100%. Comunque adesso io ti parlerò solamente a titolo mio personale, non è che posso dirti cosa devi fare, perché la decisione è sempre tua, ok? Però allargo un po' e voglio parlare anche di tante altre cose, perché ci sono fratelli che più o meno nella tua situazione, però hanno altri problemi, per cui mi perdonerai se allargo un po' il discorso. Cioè, riguardo all'Australia, direi. Cioè, anche se è piccola di popolazione, è una grandissima isola, la maggioranza però non è abitabile, che è deserto. L'Australia è sempre, però, è sempre una delle nazioni importanti nell'Occidente, perché è una nazione occidentale, come si suol dire, e che sempre va a traino dall'Occidente, l'Australia. Lo stesso nella vicina Nuova Zelanda, un'isola bellissima, meravigliosa, però occidente al 100%, a tutti gli effetti, e quindi è lo stesso. L'Australia fa parte del Commonwealth, che sarebbe come mercato comune europeo di una volta, più o meno, insomma. È un Commonwealth che sarebbe quello che ha preso il posto dell'impero mondiale britannico. Quelle nazioni lì sono entrate nel Commonwealth, Canada, India, eccetera.
Che sono ancora sotto influenza britannica o no?
Alcune sì, non l'India, però
Non l'India.
l'Australia sì. Influenza, diciamo, come dire, fanno parte della corona britannica, sono sotto il re Carlo britannico, però in modo simbolico, non è che c'ha.
No, no, sono indipendenti, però sono leali ancora.
Beh, a chiacchiere fanno parte del Regno Unito, della UK, dell'Inghilterra. Comunque, l'Australia è vicinissima alla politica della Gran Bretagna e dell'America, sono anche alleati a livello militare con l'America e la Gran Bretagna. Sì. E riguardo gli armamenti, le guerre, infatti, l'Australia ha partecipato a pieno titolo alle guerre, ha combattuto le guerre contro l'Iraq, l'Afghanistan, insieme all'America, no? Quindi è Occidente. Tutti gli effetti. Quindi la mia opinione è no, non è un buon posto da andare. E, va bene, io rimango dell'idea che Apocalisse 12:14 si interpreta come di uscire, lo vuole leggere la scrittura?
Sì.
Uscire dall'Occidente e di andare principalmente, secondo me, nel terzo mondo. Quindi Apocalisse 12:14 per me rappresenta innanzitutto il terzo mondo. Cosa dice quella scrittura? Apocalisse 12, qui siamo nel mezzo della tribolazione, che la Chiesa fugge, il dragone, il diavolo, l'anticristo la perseguita e la donna trova rifugio in Apocalisse 12:14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Siccome, come vediamo in Apocalisse 13, la Chiesa mondiale verrà vinta, di Cristo combatte contro la Chiesa mondiale e la vince. E allora chi è sta donna che viene protetta? E perché viene protetta? Questa qui, come lo vedo io, questa è la sposa di Cristo. Queste sono le vergini con olio. Sposa di Cristo, Apocalisse 19, 7. E perché si prende cura di lei, il Signore, e non della Chiesa mondiale che verrà semidistrutta, verrà vinta? Beh, per il motivo che questa qui è la sposa. La sposa obbedisce. Quando dice vai nel paese X, la Chiesa sposa va. E la Chiesa invece seduta sulle panche a scaldare le panche, no. Dice, viene fuori con altre alternative. Va bene, dimmi.
Sì, abbiamo diverse famiglie di fratelli in Australia e ci raccontavano durante il periodo delle siringate che sono stati molto duri lì, cioè il sistema governativo è stato molto duro.
In Australia?
Sì, sì. Persecuzioni. E poi la situazione delle chiese, perché sì, c'è una cultura cristiana, ma è come in Europa, non è che le chiese sono più sveglie, più attive,
no.
Niente. È
no.
Proprio come in Europa, la stessa situazione del cristianesimo.
Io ho lavorato con missionari australiani, missionari cristiani che evangelizzavano, evangelizzavamo insieme, missionari cristiani meravigliosi, però parlavano che l'Australia era come l'America,
Sì.
Esattamente come l'America. Va bene, allora no, non è un posto. Il rifugio migliore ce lo può mostrare solamente il Signore. E credo che questo rifugio di Apocalisse 12:14 che abbiamo letto si interpreti principalmente di uscire dall'Occidente e andare principalmente nel terzo mondo. Io ho fatto così. Poi ciascuno dovrà pagare a decidere.
Perché il terzo mondo? Perché molti non capiscono perché il terzo mondo.
Beh, oggi terzo mondo, più che altro oggi si dice paese in via di sviluppo, ma per capirci bene, terzo mondo sarebbe il mondo sottosviluppato, dove non ci sono tutti i comfort, le comodità del mondo occidentale, però tutto va rilento e va rilento anche il diavolo.
Nel senso?
Nel senso che, per esempio, in Europa adesso l'Europa è germanizzata, anche se la Germania sta andando male economicamente, ma è una cosa provvisoria. La Germania quando vuole si rimette in sella, lo ha fatto dopo la prima e la seconda guerra mondiale, lo farà di nuovo, figuriamoci. Quindi l'Europa è germanizzata, vediamo che in Italia i politici parlano alla tedesca, organizzazione, la legge, questo e quell'altro, sappiamo che è solo tutto fumo, niente arrosto. Però tutti imitano la Germania, un po' come nell'Occidente, tutti sono in ginocchio ad adorare l'America, ancora per un po', però non troppo. Insomma, il rifugio migliore ce lo può mostrare solamente il Signore. E se lo ricerchiamo in preghiera, allora saremo nella volontà di Dio. E allora, ricchi o poveri, con una bella auto o una vecchia, allora vivendo nell'abbondanza o nella penuria, ma se ricercheremo la sua volontà finché non la troviamo, se ubbidiremo, allora sarà nostra, diventerà per noi la benedizione di Dio e la protezione. Cioè se ubbidiamo, cerchiamo il Signore, lo cerchiamo e poi ubbidiamo. Spesso però quando ti sposti nel terzo mondo potrà essere come, sai, Giuseppe, Maria e Gesù in una stalla. Dio provvede, sì, ma provvede una stalla magari. Infatti i fratelli sono venuti qua in Sud America, alcuni tutti contenti, qualunque cosa per Gesù, altri invece, siamo rimasti delusi, molto delusi, no, e questo lavoro, ho trovato il lavoro, ma il lavoro non ci sono abbastanza soldi, questo e quell'altro, e non si può... Se si viene qui con una mentalità dal cappuccino alla brioche e sedersi in panca a cantare canzonette, non vieni per il motivo giusto, vieni perché dici il Signore mi ha mandato, mi ha mostrato, questo è il mio posto, che sia qui in Sud America o un altro posto sono affari tuoi, tra te e il Signore. E poi accontentarti se il Signore dà una stalla di Betlemme, prendila. Non è che Giuseppe e Maria sono andati in Egitto, hanno trovato il palazzo bellissimo di Erode, una bella sinagoga per pregare. No, sono andati nel deserto, non c'erano sinagoghe in Egitto. E allora Dio provvederà nel terzo mondo se andate, ma potrà essere quello che Dio vi dà. Cioè Giuseppe e Maria è una fuga improvvisa dall'Egitto. Cosa ha provveduto? Come ha provveduto Dio per loro? Scappando dall'Israele. Nel nostro caso scappando dall'Italia.
Sì.
Scappando dalle comodità. Ma come mai Dio, il mio pastore, mi diceva Vangelo di prosperità, Dio mi ama. Ma Dio amava Giuseppe e Maria, però ha provveduto una stalla. Che altro ha provveduto il Signore per Giuseppe e Maria? Un asinello per trasportare una povera madre incinta.
Sì.
Sbarcano in una stalla. Dio non ha provveduto neanche un albergo.
Vero, vero.
Non ha provveduto una levatrice per la nascita di Gesù. O un luogo ben disinfettato. Immagina una stalla. Non sappiamo neanche quanto era sporca o quanto era pulita, non lo sappiamo. Con animali, ci sono stati anche animali, obbligati a confidare in Dio. Ed è qui che si vede la vera fede. Infatti nel Vangelo non dice, oh Dio, perché non è provveduto? Dov'è il Dio di Israele? Ecco mia moglie qui nel sangue che giace lì per terra, dove forse un po' di fieno, forse. Non siamo neanche sicuri. E questa è la fede. Invece lo davano al Signore.
È dura.
Loderemo noi il Signore quando Dio non provvede quello che la bella chiesa della domenica mattina, aria condizionata, riscaldamento, seduti lì a digerire la colazione, mentre uno dal pulpito grida. Allora, quando diciamo di trovare la volontà di Dio, non sarà necessariamente qualche gloriosa risposta che desideriamo, ma potrà essere una croce. Potrà essere che tutti ci abbandonano. Potrà essere, come fu profetizzato a Maria, una spada nel cuore.
Oh wow.
Abramo, dovete mettere sull'altare, figlio. Ogni uomo di Dio che ha ubbidito, Luca 14, 33, ogni uomo di Dio che ubbidisce a questo messaggio deve essere disposto a quello che Dio dà, dà, e quello che Dio non dà, non dà. Cosa dice Luca 14?
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Dio provvede, ma Dio ti chiede anche di rinunziare a tutto. Luca 5, 11, Angelina.
Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Luca 5,11.
Non solo Dio non provvede, ma Dio ti toglie il poco che hai, perché deve provare la tua fede per vedere se sei disposto a obbedire, non solo mentre quando c'è sole, ma anche quando piove, non solo quando il tempo è bello, anche quando è freddo, freddissimo. Luca 18,22, com'è che Dio ha provveduto a questo?
Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Luca 18, 22.
E come tutte le ricchezze che Dio mi ha dato perché mi ama così tanto, perché sono sotto la supergrazia. E il pastore della supergrazia mi dice: vedi come Dio ti benedice per le bustarelle che mi dai, ti ha ridato, guarda quanto hai. E Dio dice: lascia tutto quello che hai, dalle povere, seguimi.
Io credo che è umano ed è normale che quando uno cambia paese, cambia continente, vuole preparare in anticipo non comodità, ma il minimo necessario per quando arrivi lì qualcosa c'è che ti aspetta, un tetto, qualcosa. Però credo che è normale, specialmente se hai figli, bambini, devi prepararti un po'. Però non permettere a questa preoccupazione di fermarti. Se tu non trovi niente lì che ti aspetta, vai per fede. Come hanno fatto Giuseppe e Maria, sono andati in Egitto.
E come ha fatto ogni uomo di Dio.
Dio è lì che ti aspetta alla destinazione e provvederà quando arrivi. È così che ha fatto con noi più spesso delle volte, e così va con la vita missionaria. Non è che possiamo sempre preparare in anticipo la famiglia che ti riceve quando arrivi in quella città. No, vai per fede, ma Dio è lì che ti aspetta e c'è qualcosa che lui ha preparato. Non lo sai in anticipo, ma c'è sempre qualcosa.
Alcuni fratelli che sono venuti qua in Sud America e non sono stati delusi, hanno detto: sono delusa. Ma cosa ti aspettavi? Un palazzo di Erode? Cos'è che ti aspettavi? La chiesa principale di Roma e di Milano, con alcune migliaia seduti lì a poltrire?
No.
Cosa ti aspettavi? Come Gesù ha detto ai giudei, e cosa siete andati a trovare nel deserto? Giovanni Battista? Siete andati a trovare uno che è vestito di velluto? Quelli vestiti di velluto sono nei palazzi dei re. Cosa siete andati a cercare nel deserto? Uno che gridava ai cammelli, uno che gridava e nessuno ascoltava all'inizio. Un pazzo! E allora, quale fu la volontà di Dio per Elia? Di abbandonare ogni comodità, di andare in un fiumiciattolo isolato, siccome che si chiamava Kerit, nel deserto, vedi, Primo Re 17. E poi l'acqua è seccata persino, è finita l'acqua. E Dio gli dice: vai da una vedova di Sarepta, dei Sidoni, vai lì. Sidoni, e lì è il posto che veniva Jezebel, cioè non è il posto, devo nascondermi, lì mi fanno la pelle. Infatti Jezebel sta ammazzando profeti a destra e a sinistra. Legge Primo Re 17 in poi. Posti scomodi, senza le comodità delle sinagoghe di Israele, Elia parte, abbandona le sinagoghe, come le chiese di oggi, dove si predica la vita è bella. Ma erano però sicuri, erano. Posti scomodi ma sicuri, perché erano la scelta di Dio. E lì era la salvezza, perché lì veniva provata la fede, perché lì appunto era un tempo di tribolazione, i profeti venivano uccisi, è sempre stato così per ogni uomo e donna di Dio. Allora, uomini e donne di Dio, credo che tra quelli che ci ascoltano ce ne sono diversi, ascoltate, quando Dio provvede non sarà alla maniera del mondo o alla maniera dei falsi profeti della vostra chiesa che dice prosperità, euro, dollari, perché Dio ci ama. Quelli sono falsi profeti. Guarda, è sempre stato così per ogni uomo di Dio, ogni donna di Dio. La volontà di Dio non è gratis. Si dice che la salvezza è gratuita, non costa niente, sì, ma calma. La volontà di Dio non è gratis. Ha un costo. E non è solo avere possessioni, anche, ma di solito molto, molto di più. Guarda la vita che ha fatto Gesù, guarda la vita di ogni profeta. La priorità di Dio, quando Dio ci chiama a spostarci in questo tempo della fine, non guardate, io dico io, l'Australia, Nuova Zelanda, l'America, l'Italia col buon vino, il buon cibo, guardate al buon Dio, al buon Gesù.
Amen.
Alla sua buona volontà, che a volte, anzi senza dire a volte, c'è sempre qualche croce nel percorso. E quelle croci cosa servono? Perché Dio permette queste sofferenze? Per liberarsi dei mezzi cuori. Vediamo Gesù in Luca 9, 57 in avanti. Dice: mi vuoi seguire? Non puoi salutare i tuoi genitori, non puoi guardare indietro se non sei degno del regno di Dio, puoi solo abbandonare tutto e seguirmi. È dura, è durissima, ma è così, con gli Isacco sull'altare che si vede chi è la sposa di Cristo. E poi alla fine vedrete quelli che abbandonano Gesù per seguire magari delle persone intorno, che sono a mezzo cuore, alla fine si ritrovano con un pugno di mosche. Le persone che avete abbandonato Gesù per seguire loro, quando avrete bisogno vi molleranno come uno straccio vecchio. Seguiamo Gesù, fratelli.
Amen.
La volontà di Dio ha un costo. È sempre stato così per ogni uomo, ogni donna di Dio. La priorità di Dio quando ci chiama a spostarci in questo tempo della fine non è la sua priorità, non è la nostra comodità, non è il nostro Vangelo di prosperità, è il Vangelo. E non credo che sarà mai in prossimità di nostro edificio religioso. Non credo che quello è posto di rifugio, quello è posto di abbandonare. Ecco, cioè quando Dio ha chiamato Abramo, neanche gli ha detto dove andare, Ebrei 11, Angelina, 8.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità.
E partì senza sapere
dove andava. Ebrei 11, verso 8.
Ma a me mi cascano le braccia. Mi cascano le braccia perché abbiamo ricevuto delle mail che mi dice quanto si guadagna lì. Mi cascano le braccia. Quelli sono fortunati che non gli ho dato rimprovero. Ma quanto si prende lì? Ma gente che mi ha chiesto, puoi andare a cercarmi un posto di lavoro? Ma si merita una risposta questa gente.
Quando io ti ho incontrato, Giuseppe, ero nell'università. La mia mente era programmata come la società mi ha insegnato. Deve pensare come vivrò il mese prossimo, che salario avrò, dove, chi mi pagherà. È un modo che ti programmano nel mondo. Ti preoccupi cosa succederà domani.
La pensione!
Ed
io ho 77 anni, quanta pensione prendo io, Angela?
Niente.
Quanti assegni familiari per i bambini che ho 6 figli?
Zero.
Capito? Ho tentato qua e là un pochino e il Signore non l'ha mai benedetto. Io devo essere il tuo sostenitore, mi ha detto Dio.
Sì, però costa un po' abituarti a questa idea che Dio provvederà. Ed è veramente un cammino solo per fede. Tu devi credere alle scritture, ma non ho mai fatto una cosa così radicale, così pazza. Cioè, ci vuole un po' di coraggio per fare questi passi. Quindi, se qualcuno ti chiede, ma quanto si guadagna, è perché sono spaventati di entrare in the unknown.
Nella zona sconosciuta.
Sconosciuta. Cominciare una vita completamente diversa da quello che sono stati abituati. È difficile.
Abituati a confidare nel governo, nella pensione, nel salario. E gente che non ha praticato l'evangelizzazione, perché quando va in giro a evangelizzare, col cuore però, non solo così, fa vedere che bel rossetto che hai. Vai con tutto il cuore.
Amen.
Va bene?
Sì.
E se non hai sandali vai scalzo, per modo di dire. Se lo fai tutti i giorni, 5 minuti oggi, tanto no, allora domani 10 minuti, tanto no, allora domani, dopodomani 20 minuti, se fai così, arrivi al punto come sono arrivato io, che puoi vivere senza soldi.
Vedi,
e come si
Dio
vive
provvede
senza soldi? Angela, tu quando mi hai incontrato, ci hai incontrato tanti anni fa, tu all'università però ti dovevi sostenere con un lavoro.
Sì.
Potevi credere che potevi vivere senza soldi?
No, impossibile. La mente non poteva immaginare una
Matteo
cosa.
Matteo capitolo 10 dice, non prendete soldi, rame, oro, argento. È impazzito Gesù. Come? Ma come? C'ho a casa un pacco di argento, non posso prenderlo? Così che alla sera vado a dormire in albergo 5 stellette, almeno 4. Non prendete oro e argento, Matteo 10 dice. E come faccio? Detto Gesù, evangelizzate, qualunque casa andate, salutate, il saluto era pace a voi. Se la casa non è degna, la pace tornerà a voi, non avete sprecato niente. Se invece è degna, rimanete lì finché partite e non andate di casa in casa come mendicanti. Alleluia. Tu l'hai provata da quanti anni ormai? 20 anni che hai provato?
Sì, 20 anni. Ma è proprio quello. Se qualcuno non ha provato questa...
Non ci crede, è difficile
fede,
crederci.
Non ci crederà mai. Che si vive senza soldi, che Dio provvede ad ogni passo.
Ma il segreto è l'evangelizzazione.
È quello.
È come una nave spacca ghiaccio. Come spacca ghiaccio? Beh, la prua, c'è una cosa di acciaio, quello che è, che spacca il ghiaccio. Cos'è che spacca il ghiaccio per il missionario che non ha soldi? La predicazione del Vangelo. Perché fratello Giuseppe è così fanatico dell'evangelizzazione? Perché per me ha risolto tutti i problemi. Ho trovato persino una moglie. Cioè, cos'è ecco, che non ho trovato?
Vero.
Ho trovato una sorella come te e altri fratelli.
Non è
che tutti sono rimasti, che sono passati a decine la nostra missione, a decine. Mm-hmm. Decine.
però i semi sono stati seminati.
Qualcuno, grazie a Dio, ce l'ha fatta in questo convento.
Amen.
E allora, dammi di nuovo, rileggimi di Abramo, Ebrei 11:8, leggilo di nuovo.
Per fede Abramo, quando fu chiamato,
ubbidì
per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità.
E partì senza sapere
dove andava.
Hai capito?
Ebrei 11:8.
Se non arrivate al punto che siete pronti ad andare senza sapere, non siete al punto giusto. Dovete mettervi sul Vangelo. Il Vangelo cos'è? Il Vangelo è un trampolino. Ti lanci e confidi in Dio, che il paracaduto della fede ti farà paracadutare nel posto giusto e cascare in piedi. Questi parametri sono di Dio, non sono i nostri, non sono io che... Non è Radio Blast che si è inventato queste cose. E noi non siamo una radio. Sì, secondariamente. Ma prima che avessimo una radio, io sono stato missionario per 40 anni però. Va bene? E questa è la verità. Infatti Gesù ci ha dato questa piccola radio perché per 40 anni mi ha messo alla prova. 40 anni di un buono a nulla. E adesso sono sempre buono a nulla, però Gesù sopperisce. Allora, concludo con questo, guarda. I fratelli, ce ne sono parecchi, che stanno pregando dove andare, quanto si guadagna. Preparatevi alla croce, fratelli. Capito? Che qui c'è il diavolo come tutte le parti. Non è che è arrivato qui, qui bisogna stare in preghiera qua. Quindi prima di pregare e chiedere a Dio cosa fare, farete bene a chiedervi e a chiederci se siamo disposti a ubbidire. La chiave non è trovare il posto giusto. Il Signore te la può dare così, schioccando le dita. Questo è il posto, guarda. Ma se non ubbidiamo... E se continuiamo a disubbidire, il nostro cuore si indurisce, non saremo più in grado di ascoltare la voce di Dio, tranne per un grande pentimento, perché man mano che il Signore ci dice cosa fare e noi disubbidiamo, il cuore si indurisce. E poi il Signore non ci parla più se il cuore è indurito. Non è tanto che Lui non ci parla, siamo noi che non riusciamo a ascoltare. È come uno che lì sta ascoltando la radio, pronto, mi senti? C'è un sacco di confusione, di musica, televisione accese, e come fai ad ascoltare? È così il nostro cuore. O abbandoniamo ogni cosa e allora ascolteremo la limpida, pura, cristallina, meravigliosa voce di Dio. Quando spegniamo tutte le altre voci, allora potremo ascoltare. Però, se il nostro cuore è affollato di ogni cosa, dal telefonino, la televisione, l'internet, la pornografia, il fumare, e ascoltare il mondo, la mente che vado a destra e a sinistra senza le redini di Dio, dobbiamo imparare a comandare la mente. Mente, chiudi il becco, silenzio mente.
Amen.
State zitta, silenzio, ascoltiamo Dio.
Amen.
Se sei in una famiglia che tu non riesci a controllare, dice chi non sa governare la sua famiglia non potrà governare la Chiesa di Dio. Questo che dico io alla mia squadra qua. Se io non posso governare la mia famiglia qua, come governerò la Chiesa di Dio? Perché Dio mi ha chiamato a una piccola chiesa. E gli dico, guardate ragazzi, qui è una cosa seria. Perché la nostra famiglia qua di frate Giuseppe non è mica nata senza peccato, non è che siamo immacolati, che saremo rapiti in cielo perché siamo così perfetti, assolutamente noi siamo come voi, peggio di voi, ma siccome abbiamo capito che siamo peggio di tutti, allora ci impuntiamo di qua e Gesù, ci si sveglia la mattina, qui dobbiamo cominciare a benedirci, va bene? Si comincia al mattino benedicendoci e si va a dormire benedicendoci, d'accordo? Guardiamo qualche film, deve avere qualche messaggio buono, se no non lo guardiamo. Tristemente a volte bisogna andare indietro 40, 50, 60, 70 anni per vedere un buon film qua. Quelli moderni non perdiamo tempo. E allora dite alla vostra famiglia, cara famiglia, ti voglio bene, ma non metterò voi prima di Dio. Qua o tutti ci mettiamo in riga per Gesù, con Gesù, perché sono cose che non funzionano. E grazie a Dio per quelli che sono rimasti in questa missione. Grazie Angela che sei rimasta.
Oh, grazie a Gesù perché sono onorata e contenta di essere qui. Non vorrei essere in nessun'altra parte del mondo. Credo che abbiamo la vita più bella possibile su questa terra. Non so cosa potrebbe essere più bello di avere fratelli con quali puoi amare Gesù insieme, di aiutare le pecorelle che sono in confusione, di vivere ogni secondo per Gesù. Cosa c'è più bello nella vita, nel mondo? Essere attrice in Hollywood, avere soldi e fama? Cosa c'è più bello di quello che ho io?
Dove la benedizione di Dio è le case che bruciano.
Che brucia tutto. Non mi immagino cosa può essere più bello di questo, di vivere ogni secondo per Gesù.
Bruciano gli idoli. Cos'è che stanno bruciando? Gli idoli. Una casa media lì, il giornale dice, una casa media costa 3 milioni e mezzo di dollari.
Oh, wow.
Una casa media. E le care? Non se ne parla.
Che spreco, no? Che spreco di vita, di soldi, di tempo, di energia. Che spreco.
Tutti gli idoli lì che ci tirano i capelli. Angela, mi fermo qui o devo continuare?
Sì, ti leggo velocemente un commento da parte di Maurizio che ha scritto adesso riguardo alle cose che vogliamo e vogliamo. Dice Maurizio, Shalom fratelli, sapete, ultimamente meditavo su questo e sono fermamente convinto che il Signore ha già provveduto a darci tutto quello di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Infatti, quando noi diciamo vorrei questo, vorrei quello, mi servirebbe l'altro, questo è un grande errore perché infatti Gesù ha detto che il Padre sa di cosa abbiamo bisogno e di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Le preoccupazioni di avere cose che attualmente nella nostra vita non abbiamo non è volontà di Dio. Non parlo solo di cose materiali, potrebbe anche trattarsi di una moglie o un marito. Noi abbiamo già tutto ciò che ci serve, Dio sa di cosa abbiamo bisogno. E se un giorno Dio riterrà necessario che noi abbiamo qualcosa in più, che ora non abbiamo, sarà secondo la sua volontà e i suoi tempi. Dio è un padre amorevole e sa prendersi cura di ognuno di noi, ben oltre le nostre aspettative e la nostra immaginazione. Amen? Amen, gloria a Dio.
Signore Gesù, ti benediciamo, Signore.
Bello essere contenti.
Un abbraccio, fratello.
Si vive più felici.
Amen.
Grazie, Signore.